partire innanzitutto da un'ipocrisia che va avanti da anni. Vedete, sono il primo a denunciare un'informazione che in Italia manipola, tace di quello che accade, quando racconta, racconta in maniera parziale, in maniera completamente distorta. Però c'è un'ipocrisia più generale che va oltre questa cattiva informazione. Di sensibilizzarsi di fronte ai 2000 morti di quest'ultimo mese, ma di far passare in completo silenzio quello che invece è una strage che giorno dopo giorno, in questi anni, si è fatta a Gaza, come si è fatta anche in Cisgiordania, nei territori occupati palestinesi. لصخرة كأنها وجه بحار قديم.
In occasione del consueto viaggio di solidarietà organizzato dal Comitato Internazionale per non dimenticare Sabra e Shatila, anche quest'anno il PDC è presente in Libano con appunto il compagno Maurizio Musolino della direzione. Maurizio, sei in onda.
Eccoci, allora noi siamo arrivati ieri sera, domenica, in Libano a Beirut e già oggi è iniziato in maniera abbastanza frenetica gli appuntamenti. Adesso abbiamo appena fatto un importante incontro col sindaco di Sidone. E adesso siamo a Cana, dove ci sono stati nell'ultima guerra nel 2006, un eccidio dove è stato abbattuto dal bombardamento israeliano un'intera scuola e sono morti circa 40 bambini. Da qui è abbastanza tesa, gli ultimi avvenimenti con il lancio di razzi e la risposta ancora una volta cruenta israeliana ha riportato il Libano ai ricordi non lontani di appena 2 anni fa, quando c'è stata la guerra.
Il comitato ormai è nato oltre 10 anni fa, era la fine del secolo scorso, iniziava Stefano ad andare sempre più spesso in Libano e fra le sue frequentazioni molto spesso c'era l'occasione di andare a visitare Shatila. E allora lì venne l'idea a Stefano così una volta di andare a vedere quello che era la fossa comune vicino Shatila, fra Shatila e Sabra. Andò lì ed era una discarica, praticamente si faceva fatica a trovarla e si faceva assolutamente fatica, se non era addirittura impossibile, capire che cosa era stata questa. La memoria di quella strage, come una delle tante stragi, ma che rappresenta questa Nakba del popolo palestinese, la riaffermazione del diritto al ritorno e la richiesta ferma di diritti finché i palestinesi stanno in Libano. E così si è sviluppato questo comitato. Il momento più toccante, anche più duro e più difficile per noi, il momento in cui noi incontriamo, parliamo, stiamo insieme ai familiari delle vittime di questo massacro. È un momento difficile, un momento bello perché si rincontrano volti che ormai conosciamo e ci conosciamo bene da anni, ma è un momento anche estremamente duro, che veramente uno sente un groppo in gola e la difficoltà anche di parlare e di esprimere le proprie parole. Questo perché queste persone hanno una fierezza veramente straordinaria. Loro non chiedono vendetta, non chiedono, chiedono giustizia. Ed è un secondo elemento che per loro è importantissimo, di non far morire 2 volte quelle persone facendole dimenticare e condannandole all'oblio del silenzio. Ci chiedono di parlare, di raccontare cosa è successo nell'82 in Libano, di raccontare cosa succede oggi e qual è la condizione oggi dei rifugiati. Ce lo chiedono in maniera disperata, ce lo chiedono a volte con le lacrime nel volto, mentre che ci mostrano le immagini dei loro figli, delle loro mogli, dei loro mariti che da quel lontano 82 non sono più accanto a loro, e ce lo chiedono nella disperazione di un mondo che invece rispetto a queste questioni troppe volte si gira dall'altra parte, si attura le orecchie, si chiude gli occhi, non parla, e vede in noi un Occidente diverso, un Occidente che si assume le proprie responsabilità e non ha paura di indicare le responsabilità degli altri. E quindi...
Beh, noi coerentemente con quello che abbiamo fatto ormai da diversi anni, in questi giorni siamo mobilitati in tutta Italia per dire no a qualsiasi aggressione, a qualsiasi attacco, a qualsiasi bombardamento. Siamo contro questa guerra perché riteniamo assurdo che si spendano soldi per gli F-35 nello stesso momento in cui si tagliano i soldi nelle scuole, nella sanità, in cui molte fabbriche non riapriranno nei prossimi giorni, e che quindi questa politica di guerra non serve solamente a dirla no per la gente della Siria e per la gente del Medio Oriente, ma serve dire no a questa guerra anche per gli italiani.
Oggi il fulcro è una competizione, per oggi economica, ma in termini durissimi, fra l'Occidente, gli Stati Uniti e la Cina e l'Oriente. Ma è su questo asse che si giocano i due mondi e i due modelli di sviluppo, quello che potrà essere un futuro, e chi detiene le possibilità di controllare ricchezze e vie dove le ricchezze passano per poter assicurare nei prossimi decenni una crescita più forte, magari a discapito di uno o di quell'altro contendente. E allora ecco il ruolo centrale della Siria. Ma il ruolo centrale della Siria lo è anche per un altro elemento, perché anche qui la storia insegna molto sul presente. E i detti romani di dividere per meglio poter controllare sono validissimi. E allora è ormai chiaro a tutti, e lo è soprattutto all'Occidente, lo è al Pentagono e agli Stati Uniti, che per assicurarsi un controllo di quell'area del mondo bisogna più di tutto spezzettare, annullare quell'esperienza degli Stati nazionali, che erano nati fra mille difficoltà, fra mille contraddizioni, con mille errori, con mille problematiche, ma eliminare il concetto di Stato nazionale per ritornare a un territorio diviso per confessioni. Ma è chiaro che la confessionalizzazione blocca qualsiasi ipotesi di sviluppo, qualsiasi sviluppo progressista e di miglioramento delle condizioni di tutti.
Gaza è anche un'altra cosa, l'esempio più emblematico del neocolonialismo di questo decennio. È l'esempio neocoloniale di una strategia imperialista che ha come ideologia il sionismo, piccola parentesi, che noi dobbiamo riuscire a recuperare il diritto di critica verso il sionismo senza essere accusati di antisemitismo, perché uno deve rivendicare l'essere antisionista, perché un'ideologia fascista e razzista, ma essere antisionista non vuol dire essere antisemite. L'embargo a Gaza vuol dire poi una serie di quotidianità, che a volte vuol dire la differenza fra la vita e la morte, vuol dire a volte non poter andare a fare la dialisi dall'altra parte del confine, e quindi dopo due o tre volte che si salta la dialisi avere problemi di salute e morire, vuol dire non poter fare le chemioterapie al Cairo, e quindi rimanere fermi con le ambulanze magari al valico di Rafah 5 ore, 10 ore, un giorno, due giorni, ritornare indietro, riprovarci il giorno dopo con tutto quello che ne consegue. Vuol dire non poter studiare, non poter studiare non solo in patria ma manco più all'estero, perché magari si deve andare a dare esami in Europa o in altri paesi arabi ma non si passa quel confine, e vuol dire morire giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno i palestinesi ormai da troppi anni subiscono questa situazione. Bisogna invece sbloccare questa situazione, e la prima cosa da fare è aprire Gaza. aprire i valichi, creare l'aeroporto, creare il porto, creare in modo che Gaza non è più una prigione a cielo aperto. Vedete, questo è un elemento fondamentale, perché o noi riusciamo a capire che quei fatti, che non sono lontani, sono a poche ore di aereo da qui, che quei fatti sono fatti che riguardano donne e uomini come siamo noi, che non possono riunirsi magari come ci stiamo riunendo noi questa sera e come noi facciamo in Italia, ma che sono donne e uomini che hanno dei nomi, che hanno dei cognomi, che hanno delle vite. Perché il discorso che si sta facendo passare ormai da anni è quella della spersonalizzazione del popolo palestinese. Quando muore un israeliano, questo basta che guardate i giornali, non dovete credere a me, quando muore un israeliano, quell'israeliano ha una vita, c'ha una famiglia a casa che lo aspettava, c'ha la figlia che piange, c'ha un lavoro dove ci sta il mazzo di fiori sopra la scrivania, tutto quello che è una vita come la nostra e che quindi ci fa sentire quella persona come una persona come noi. Quando muoiono i palestinesi sono numeri, un qualcosa di asettico che non c'entra con la mia vita, perché che c'entro io con un numero, con 2, 3, 5, 10 o 18 o 24 o 100? Allora noi dobbiamo invece fare uno sforzo anche di controinformazione, ridando la dignità a quei numeri, riempiendo quei numeri di nomi, di cognomi, di vite quotidiane. Noi quando siamo andati a mio
salario che porta la paura, passa l'aereo che spara sulla terra, ma il suo rumore non copre la chitarra. I can't stop stars from shining or Beirut from rising. Non c'è più niente dove c'era il ponte. Can't stop stars from shining or Beirut from rising. Nessun colore dove c'era il mare.
Perché dire no alla guerra non vuol dire solamente dire no al fatto che tanta gente possa morire, bombardamenti e distruzioni, ma vuol dire anche dire no a un sistema economico che è quello che poi stimola le guerre, che sovvenziona le guerre, che è il sistema economico che colpisce anche noi tutti i giorni, lo stesso che porta oggi alla disoccupazione, alla crisi e alla mancanza di case in Italia. Non è che ci sono differenze, in Italia si manifesta in questi modi, in altri paesi, in Libia, in Ucraina, in Siria, oggi invece si manifesta generando conflitti. È assolutamente fondamentale agganciare la lotta per una pace duratura contro la NATO, contro queste politiche, a elementi concreti come appunto il NUMUOS e la disgregazione del territorio in Sicilia, come è stata ieri per le basi a Vicenza e come storicamente è stata quella lotta importantissima e fondamentale messa in moto da un comunista, da Pio La Torre in Sicilia contro i missili di Comiso negli anni 80-90.
E a partire da questa considerazione cercare di trovare una strada che ci tenga tutti quanti dentro. Ora, e vado a concludere, quando dico tutti quanti dentro, vuol dire che non bisogna avere una posizione? Vuol dire che non bisogna decidere una linea o l'altra? No, bisogna avere il coraggio di decidere, bisogna avere il coraggio di imboccare con forza la strada di un'unità comunista, bisogna avere il coraggio di imboccare con forza una strada che ci porti a dialogare con tutta la sinistra.
E riunire tutti i comunisti è un'impresa titanica, probabilmente anche impossibile, bisognerà ricreare però un nocciolo duro di comunisti con un partito degno di questo nome che riesca ad essere utile alla gente, perché poi non basta semplicemente mettersi un nome o un simbolo sulle spalle o sulla testa, l'importante è quello di essere utile, di portare avanti battaglie che la gente senta utili e quindi sappia anche appoggiarle. La questione internazionale di cui oggi abbiamo discusso, la NATO, le guerre, è uno di questi temi. I comunisti saranno più forti quanto più saranno essere utili a fermare le guerre e a dire no ai conflitti che sono tuttora in corso.
I can't stop stars from shining or Beirut from rising. Non c'è c'è più niente, e dove c'era il ponte. Can't stop stars from shining, or Beirut from rising. Nessun colore, e dove c'era il mare.
Capisco che è un momento un po' particolare adesso, ma questo che abbiamo voluto fare il nostro ricordo di Maurizio, far vedere quello in cui lui credeva e il suo sogno, che è quello dell'unità. Lui continuava sempre a soffermarsi su questo, specialmente con gli amici palestinesi, l'unità innanzitutto, ma anche la nostra, di unità del mondo della sinistra. Quindi Maurizio aveva tanti amici nel mondo sia della politica, cultura, della vita semplice, di tutti i giorni. Quindi adesso, per quanto riguarda Maurizio politico del suo partito, abbiamo qui con noi Mario Ori, che è il segretario provinciale di Modena del nuovo Partito Comunista Italiano.
Grazie. Vi rubo pochi minuti, intanto grazie a tutti di essere qua. Devo dire con un po' di commozione, perché io Maurizio lo conoscevo per l'attività nel partito, condividevo con lui altre, più spesso altre battaglie che non questi temi importantissimi che, devo dire, si hanno dimostrato anche nel breve omaggio mandato da Mirka e da Flavio, di come fosse in grado Maurizio di leggere il mondo con occhi oggettivi, con capacità di analisi, senza perdere un briciolo di umanità. Persona molto amabile, molto tranquilla, ma di grande umanità e cultura. Io credo che sia questa la cosa che deve lasciarci. L'invito intanto a essere in grado di recuperare a sinistra un autonomo modo di leggere il mondo senza farsi abbagliare dai fari della cultura dominante, e senza per questo dover perdere la capacità di essere uomini di tutti i giorni, donne di tutti i giorni. Io devo dire, l'anno scorso non ero qui perché avevo altri impegni il giorno di questa riunione, e imparai pochi giorni dopo del malore che aveva colpito Maurizio, che l'ha portato a una fine tragica e prematura. E francamente è abbastanza triste dover ricordare le persone in questo modo, ma è anche bello ricordare una persona che aveva mille qualità e cui credo si debba dire soltanto grazie. Grazie a voi, grazie a Maurizio.
Ora chiedo al nostro amico Bassam di venire qui per portare il ricordo di Maurizio da parte di tutti gli amici romani.
Dunque, l'anno scorso stavamo qua insieme a Maurizio. Nessuno ci pensava che nel momento del rientro a Roma dovevamo lasciarlo qua per ben 3 mesi in ospedale, e poi viene Pasquale Gustavo a prenderlo e riportarlo in ambulanza a Roma, ma vivo. Maurizio ha fatto battaglie nella sua vita, tante battaglie, qualcosa l'ha vinta, qualcosa l'ha persa, come questa ultima. Io mi ricordo quando messaggiavo con lui, perché dovevo ricordare Maurizio che siamo vicino, non solo fisicamente ma anche spiritualmente, ideologicamente, nella battaglia che stava combattendo. All'inizio della sua malattia lo scrisse una frase: Maurizio, hai fatto tante battaglie, ne abbiamo fatte tante insieme, e sempre hai vinto, e questa è una delle altre. La sua risposta era molto scioccante. cioè, se fosse un spicciolo di speranza, sta battaglia la farei. E l'ha fatta per ben 8 mesi combattendo questo maledetto cancro che l'ha toccato, al modo improvviso, insomma. Non voglio parlare di Maurizio, dei suoi ultimi momenti, perché non è il caso, ma voglio ricordare Maurizio di quello che abbiamo sentito poco fa in questo filmato, che forse avrei ripetuto tante delle cose che ha detto lui. Ma c'è un altro aspetto umano di Maurizio. Maurizio si sentiva proprio tutto quello che diceva parte di se stesso, parte di Maurizio Mussolini, il comunista, il militante, l'internazionalista. Quello era Maurizio per noi. Maurizio, quando parlava dell'unità, non solo dei comunisti italiani, ma parlava anche dell'unità del popolo palestinese, delle sue organizzazioni. E quante volte ne abbiamo discusso con lui, io personalmente, insomma, come palestinese, da 16 anni l'ho accompagnato in tutti i viaggi che siamo andati in Libano, in Siria, in Giordania. Poi l'idea dell'unità della questione dei rifugiati palestinesi, che non sono solo quelli che stanno in Libano, l'idea pazza, come l'abbiamo chiamata, nel 2013-14 a cavallo, ci dobbiamo andare a Gaza. Dobbiamo andare a Gaza perché anche lì ci sono i profughi palestinesi, c'è un assedio, c'è una guerra, c'è gente che soffre, dobbiamo andare. E abbiamo fatto quel viaggio a Gaza, forse è stato l'ultimo viaggio di una delegazione italiana così grande, eravamo 30 persone fino al 2014, dopo quella grande delegazione non hanno avuto la fortuna di entrare. Ma il discorso quando arrivi a Gaza, dopo tutto il sacrificio che abbiamo fatto in Egitto, il passaggio dentro il Sinai, in mezzo alla guerra, in mezzo alla distruzione, ai bombardamenti, ci tenevamo sempre quella calma, quella tranquillità che l'obiettivo lo dobbiamo raggiungere. Quando abbiamo attraversato il valico e abbiamo messo i piedi a Gaza, non potete immaginare la gioia che era dentro di noi, ma una gioia disinteressata. Non c'era niente di personale, era solo portare amore, giustizia per quella gente. E quando Maurizio ha preso il microfono davanti a tutti i canali televisivi, radio, televisioni palestinesi che stavano a Gaza, la prima cosa che ha detto: unitevi voi palestinesi, perché questo è il motivo per cui siamo qua. Non siamo qua per Hamas, non siamo qua per Fatah, non siamo qua per nessuno, ma siamo per il popolo palestinese. E la stessa cosa con l'altro viaggio di 2 anni fa, di decidere di fare 3 viaggi insieme, contemporanei, uno in Libano, uno in Giordania e uno in Cisgiordania. Era molto più grande il progetto, andare anche in Siria e andare anche a Gaza, ma 2 erano quasi impossibili in piena guerra, sia Gaza sia la Siria. Quindi organizzare quel viaggio, come l'ha organizzato lui. E poi lui avrebbe voluto molto andare in Palestina con noi, ma gli è toccato, perché la sorte nostra, noi che organizziamo, ti tocca o qua o là, a lui l'ha toccato la Giordania. E Libano, per l'ennesima volta, non ha potuto neanche andare in Giordania. Ma Maurizio anche era un'altra cosa. Maurizio è l'amico. Maurizio che ogni giorno quando mi chiamava dice: ascoltami. Quando diceva questa parola al telefono vuol dire c'erano tante cose da fare. Vuol dire devi chiamare questo, devi seguire quello, sì, quello, quell'altro, e devi tradurmi questo, quello, quell'altro, devi ricordarti di Qasem, di chiamarlo, devi chiamare quello, quell'altro, perché era una mente capace anche a organizzare, a mantenere anche le linee. Io appartengo ad Al-Fatah come persona, ma da quando sono entrato dentro questo comitato mi ha insegnato Maurizio che il lavoro per la Palestina si fa per la Palestina, al di fuori delle vostre organizzazioni. E questo è un grande insegnamento che me l'ha insegnato, a lavorare nell'unità dei palestinesi, lavorare solo per la Palestina, sotto la bandiera palestinese, lontano di ogni atteggiamento o militanza interna o personale che noi abbiamo. Ma Maurizio è anche una persona spiritosa, gli piace molto gli scherzi, gli piace la vita, gli piace... Io mi ricordo una volta a Beirut, mentre camminavamo, si è storto il piede e si è gonfiato un po', e dormivamo sempre nella stessa stanza per risparmiare anche. Quindi mi ha toccato sempre farlo i massaggi ai piedi, e lui mentre massaggiavo fotografava per dirmi così e il segretario di Al-Fatah mi stava massaggiando i piedi, scherzando naturalmente, perché dice, vedi, questa è la fratellanza fra due persone. Quando andavi al mare, uguali, gli scherzi, organizzava, cioè, facciamo questo fine settimana, andiamo qua, andiamo là, prima della malattia questo. Prima della malattia, perché era una persona che veramente ama la vita, che aveva tanto, tanto da fare e da dare ancora. Peccato ci ha lasciato a metà del guado, della strada nostra. Però noi abbiamo deciso di continuare, perché quell'ideale che portava lui, quel collegamento, quella profondità di pensiero nel mondo, quella umanità che distribuiva dappertutto. Se tu lo vedevi quando arrivava nei campi profughi, sembrava che stava entrando in uno stato di animo diverso di quello che conosce, perché lì lui voleva dare, voleva fare, incitare la gente a fare qualcosa. Questo era Maurizio per noi. Maurizio rappresenta per i palestinesi un punto di riferimento, non solo in Italia, credo, ma anche in Libano, in Palestina e in Giordania. A me, ieri parlavo con Mohammed Al-Fittian, Mohammed Al-Ayan. Vi ricordate quando è venuto? Abbiamo fatto un discorso, un convegno sui diritti dei palestinesi, il diritto dei rifugiati palestinesi. Parlando con lui, domani andiamo a Modena, perché lui anche è venuto qui a Modena. Dice, allora, leggi questo messaggio. Mi ha scritto quattro righe praticamente, in cui dice, una persona come Maurizio, noi non possiamo e non vogliamo e non dobbiamo dimenticarlo. Maurizio è un grande, è vivo oggi come noi e vivrà sempre dentro di noi per l'ideale, per il lavoro che ha fatto, e ci ha lasciato una grande responsabilità, grande, veramente grande. Mi ricordo il venerdì prima della sua scomparsa, è andata l'ambasciatrice palestinese a salutarlo, a visitarlo a casa sua, ed era forse uno dei pochi momenti in cui Maurizio aveva ancora la lucidità di parlare, e l'ha detto che lei ringraziava tutto quello che ha fatto. Maurizio ha detto, non mi deve ringraziare, dovete continuare quello che abbiamo cominciato e noi continueremo. Grazie.
Noi volevamo ricordare Maurizio e dovevamo concludere qua, ma poi la potenza della rete ci ha dato un altro documento importante che abbiamo montato stanotte, e ci è sembrato il modo migliore per ricordarlo. Qualcuno l'ha già visto, grazie ai compagni, degli amici che hanno segnalato che sono riusciti a scavare dentro i documenti della RAI, e abbiamo trovato questo Maurizio inedito in un momento importante politico anche del nostro paese, quando l'internazionalismo aveva ancora un valore a questa parola e non era solo esportazione di democrazia. Fai partire il video.
Stiamo facendo sono dei pacchetti, per noi un gruppo di ragazzi di Genzano abbiamo deciso di farli per mandarli in Cile e aiutarli ad andare a scuola, perché lì costano molto i quaderni e quindi molti non possono studiare perché non possono affrontare queste spese. Non è tutto facile per mandare questi quaderni, infatti quaderni tipo questo non si possono spedire perché il governo cileno, che non vuole propaganda di altri stati, non lo accetta. Altro esempio può essere questo, dove due carabinieri arrestano un ladro, anche questo potrebbe essere non accettato. Quaderni che vanno bene di questo tipo è questo. L'importante è che dentro non abbiano raffigurate cartine geografiche o altri segni che possono inneggiare altri stati. Gli altri quaderni bisogna mettere pure diverse penne e qualche temperino, tutto materiale scolastico. Dopodiché basta chiudere il quaderno. Per chiuderle non bisogna usare né colla, né spillatrice e né scotch, bisogna usare semplicemente corda. chiuso il pacchetto, bisogna scrivere questo indirizzo e spedirlo. Questo indirizzo è dunque Vicaria della Solidaridad, Plaza de Armas, 444 Cile, Santiago. Di dietro al pacchetto bisogna scriverci il mittente.
Penso che abbiamo bisogno di 10 minuti di intervallo di musica per alleggerire un attimo la tensione e l'emozione che ha creato tutto questo su Maurizio. Grazie.
Difficile suonare dopo gli intillimani.
صاير مزاجي متعكر بايخ مزاجي صاير امشي الدنيا عكيفي وعلى برج العاجي صاير مزاجي متعكر بايخ مزاجي صاير امشي الدنيا عكيفي وعلى برج العاجي صاحبنا اللي روح شو اخباره كيف طب تركنا نتمسح طول مشواره ليش المشاعر تتحول صفحه بجريده ليش انا متفائل بتسلل روح البعيده صاحبنا اللي روح شو اخباره كيف طب تركنا نتمرجح طول مشواره ليش المشاعر تتحول صفحه بجريده ليش انا متفائل بتسلل روح البعيده
Thank you.